torniamo indietro nel percorso della liturgia e torniamo alla terza domenica di Quaresima per cogliere quello che poi è il punto nevralgico dove si spezza l'illusione, si serve la conversione. E cosa intendiamo nel per conversione? Allora, la terza domenica di Quaresima del ciclo C è proprio adatta a far cogliere questo. Ma il contesto in cui Gesù richiama alla conversione per noi è proprio irricevibile, è proprio ostico. Vi leggo il brano. Siamo alla terza domenica. Al Vangelo di Luca, al capitolo 13, l'inizio. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo». Questa forza, se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. E poi fa il secondo esempio. È così facile accettare una cosa così? E poi vi risparmio il secondo esempio. Gesù aggiunge una parabola che nella sua semplicità sembra piano, e invece nasconde un punto di accesso segreto che bisogna imparare a cogliere. La parabola è: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna, venne a cercarvi frutti ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Taglialo, ci brucia un po', taglialo». Ma egli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglieranno». Ditemi in sincerità, chi di voi ha mai immaginato che Gesù è il letame per noi? Fa da concime per noi? Chi ha mai immaginato? Avete mai osato immaginare questo? Allora, qual è il significato della parabola e qual è il significato dell'esempio che c'è prima? Se voi riandate al contesto liturgico di questa celebrazione, voi scoprite che la prima lettura, siamo al capitolo 3 dell'Esodo, viene riportato l'evento di rivelazione di Dio a Mosè al roveto e viene fatto seguire il Salmo, io lo metto secondo la Bibbia, no? Il 103, che riprendo subito in mano, per sottolineare come noi, quando sia anche quando leggiamo i salmi, oppure quando noi preghiamo, è come se non cogliessimo mai la disposizione di fondo, qual è la verità di fondo che ci riguarda. Vi faccio un esempio. Questo salmo, salmo 103, incomincia con: «Benedici il Signore, anima mia, no? Quanto in me benedica il suo santo nome». A un certo punto, no, andando avanti nella descrizione della bontà di Dio per noi, si dice: «Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore», che poi viene ripreso anche in tanti altri salmi. Ma noi dimentichiamo che questa espressione è la traduzione per l'uomo del nome di Dio. noi mai cogliamo che ciò che noi riferiamo così a Dio non è che proviene da noi o proviene dal fatto di aver osservato qualche gesto buono, è la rivelazione del nome di Dio per noi. Allora, come si fa ad aprirci a questa rivelazione? La conversione allude a quello. Allora, la conversione è l'apertura alla scoperta del nome di Dio per noi. Così noi non impostiamo mai le cose, ma il contesto in cui la liturgia celebra questi brani e proprio questo grido di Gesù, convertitevi, se no perirete tutti allo stesso modo, è esattamente questo. E ve lo voglio far vedere sotto vari aspetti, in piccoli passaggi. Allora, intanto togliamoci dalla testa, proprio da fare un po' di pulizia, che quando si parla di conversione non si allude all'impegno e all'urgenza della conversione da parte nostra. Perché la conversione non è efficace se non all'interno di uno scenario interiore che comporta. E direi ancora meglio, cioè se non vibra all'emozione che produce la conversione. Cioè se noi non reagiamo a un certo contesto, il cuore non trova la forza sufficiente per vivere la conversione. La vedrebbe solo come un impegno, come una risposta di impegno, ma voi sapete che la pratica di per sé non soddisfa mai il cuore. Mai. Allora, se noi non riferissimo subito a noi l'impegno della conversione, ma potessimo sentire dalla parte di Dio come possa scaturire dal cuore la conversione, questa liturgia, la liturgia della terza domenica di Quaresima, è l'ideale. Cioè veniamo come guidati, condotti a cogliere ciò che fa vibrare il cuore in modo che produca la conversione. Perché la conversione non è un impegno nostro. Quindi questo sarebbe il primo aspetto. Allora, questo brano di Luca, che è l'inizio del capitolo 13 di Luca, segue tutto un capitolo in cui Luca aveva invitato i discepoli a fuggire l'ipocrisia, a confidare in Dio, basta che andate a vedere, a leggere il capitolo 12, a cercare il suo regno e a stare vigilanti. Secondo quel versetto che vi ho già citato, Luca 12, 37, da poter cogliere addirittura il servizio del padrone ai servi. Quando dicono la parabola beati quei servi, no? Che il padrone arrivando troverà vigilanti, e poi aggiunge il padrone stesso si metterà a servirli. Immagine che è veramente singolare. Allora, conversione e intuizione della verità di queste immagini per il nostro cuore è fondamentale. La domanda potrebbe essere questa: ma perché il nostro cuore non coglie mai questo servizio di Dio a noi? Questo suo accudire a noi, questa sua premura nei nostri confronti. Tenete conto che quando i santi, in questo in tutta la tradizione, parlano di provvidenza di Dio per noi, alludono precisamente a questa premura di Dio nei nostri confronti, in modo da poter cogliere questo servizio suo a noi. Mentre noi invece parliamo sempre del servizio nostro a Dio, sempre così. Ma se il cuore non è toccato dall'emozione della scoperta di questo servizio di Dio a noi, il cuore non trova le risorse sufficienti per vivere. L'atto della conversione può avvenire, ma per vivere la conversione, per vivere, diciamo, nella sua potenza, nella sua densità, la conversione. Allora, infatti, l'urgenza e l'impegno della conversione derivano dalla percezione di questo suo servirci. Ritorniamo ai due esempi che Gesù fa. Il contesto esegetico, diciamo, è presto detto, no? Gesù si riferisce a due episodi che sicuramente tutti gli abitanti di Gerusalemme di quegli anni conoscevano. Uno è il caso che anche la storia, diciamo, pagana riconosce, che Pilato una volta, per far fuori della gente, ha aspettato che andassero nel Tempio e li ha fatti fuori lì. E Pilato non era nuovo a queste, diciamo, azioni, come si potrebbe dire, sì, ma senza mezzi termini, no? E per gli ebrei questo suonava in un modo assolutamente aspro, perché andare nel Tempio e pregare a Dio e poi essere proprio uccisi lì, uno dice, ma che cosa hanno mai fatto questi qua? Allora Gesù che risponde, perché voi pensate così? Allora lui dice, se però non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E poi l'altro episodio è quello della costruzione della torre di Siloe, quando un'impalcatura cede e rovina sulla testa di 17 operai. Il fatto stesso del numero vuol dire che è un episodio preciso. E di nuovo ripeto, perché credete che quelli fossero più peccatori di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, ma allora perirete tutti allo stesso modo, cosa vuol dire rispetto alla conversione? Non è certo una minaccia di Gesù. Allora, intanto la risposta di Gesù agli ascoltatori suona veramente paradossale. Cosa vuol dire questo profeta? Che cosa intende? Allora noi possiamo cercare di entrare nella risposta di Gesù in questo modo. È assurdo pensare, anche se è istintivo farlo, ma è assurdo pensare che se io sono risparmiato dal dolore, significa che ho Dio dalla mia parte. L'uomo non ha alcun potere su Dio, anche perché non c'è nessun bisogno, perché Dio è già dalla parte dell'uomo, non ha bisogno di essere conquistato. È perfettamente inutile che l'uomo cerchi di avere Dio dalla sua parte, fatica sprecata, non solo perché è sfondare una porta aperta, ma perché vuol dire che l'uomo sviluppa un'immagine di Dio inesistente. Quindi praticamente si fa tutto da solo, si dà la tavola sui piedi da solo. Il passaggio successivo potrebbe essere questo: Dio è già dalla sua parte, ma non è scontato vederlo, non è scontato sentirlo. Allora ecco l'esempio di questo profeta. Si pone lui come esempio del fatto che Dio è dalla nostra parte. E guardando a Gesù, che noi possiamo scoprire, Gesù nella sua umanità, che possiamo scoprire che Dio è dalla nostra parte. Non guardando a noi direttamente, ma guardando a Gesù. Allora lui è l'inviato di Dio, è la rivelazione dell'amore di Dio. Altra deduzione è: da come accogliamo Lui, accogliamo la vita. Noi questa deduzione, questa corrispondenza, non la viviamo mai. Accogliamo Gesù. Da come accogliamo Gesù, accogliamo la vita. Ora, Gesù È come se concentrasse tutta la potenza del suo annuncio in questo brano, in quel convertitevi. Come? Suona forte, convertitevi. Allora, senza la conversione all'alleanza di Dio, di cui lui costituisce il sigillo, quando dice periremo tutti, vuol dire non potremo saziare il desiderio del nostro cuore e verremo lasciati in balia delle nostre ossessioni, rendendoci la vita impossibile gli uni agli altri, gli uni contro gli altri. Quel perirete tutti allo stesso modo, è come se dicesse: è inutile che voi fate pratiche pie se non c'è la vera devozione, se non c'è la vera conversione. Anzi, più pratiche pie si fanno quando si è falsi, più si perisce, perché il cuore resta oppresso e alla fine si finirà per accusare Dio che non ti viene incontro, quando è esattamente il contrario guardando a Gesù. La forza del convertiti, se no perirete tutti, sta esattamente in questo. Allora è l'apertura a Gesù, è accogliere Gesù che ci rende capaci di accogliere la vita. Noi desideriamo la vita, ma l'accesso alla vita non è scontato. Ecco perché l'annuncio di Gesù è forte ed è paradossale, perché tutto quello che noi produrremmo, ci immagineremmo, tenteremmo di fare per, non corrisponde. Chi conosce il nostro cuore è lui, non noi. Allora l'invito è aprirsi a lui. Ecco allora la parabola, la pianta di fico che siamo noi, il contadino e il letame che è lì. Tutto quel aspetta ancora un anno è la pazienza di Dio, no? L'attesa, perché noi produciamo frutti, ma quel anno non è un anno e poi viene il successivo che non c'è, è l'anno della vita. Allora il buon volere del contadino, che è il buon volere, corrisponde ai sentimenti di compassione e di amore che noi conosciamo essere di Dio dalla lettura dell'Esodo, che tra l'altro anche la festa di oggi del Sacro Cuore, no? Mette molto in risalto, no? Tutti i riferimenti anche del Vangelo. Se voi dovete cogliere l'attenzione del mondo interiore di Gesù, quando da un certo punto di vista dice vuole arrivare a Gerusalemme, oppure quando all'ultima cena ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua, allude proprio a questa angoscia che lui ha di poter svelare in tutto il suo splendore la forza di questa compassione e di amore che lo divora, perché l'amore del Padre per gli uomini sia manifesto. Il vivere una responsabilità pastorale, se non pesca qui, noi diamo la nostra faccia agli altri, non interessa minimamente la nostra faccia. Dobbiamo lasciare che i cuori peschino in questa compassione e amore che Gesù mostra. Allora è interessante vedere questo brano dell'Esodo secondo la tradizione ebraica. Veramente hanno, come dire, ci sono degli spunti incredibilmente potenti. Proviamo. Ora siamo al capitolo 3 dell'Esodo. Inizia con: mentre Mosè stava pascolando il gregge, si imbatte in questo roveto che brucia, ma non si consuma. Però il capitolo 2 finisce con una annotazione assolutamente precisa, perché la finale del capitolo 2 è: dopo molto tempo Il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Il capitolo finisce, almeno noi traduciamo così, poi vi dirò come le versioni antiche hanno tradotto. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. Questo ultimo versetto, nella versione della 70, quindi nella versione greca del testo ebraico, suona: Dio si fece conoscere da loro. Vi ricordate quando vi citavo il Salmo, sia il Salmo 8 che poi ricorre nel Salmo 144? Cos'è l'uomo che di lui te ne ricordi, che di lui ne hai cura? Ma le antiche versioni hanno: cos'è l'uomo che a lui tu ti sia fatto conoscere? Quindi la dignità dell'uomo è la conoscenza di Dio, ma non una conoscenza astratta, è la conoscenza di Dio che è a favore dell'uomo, è la conoscenza di Dio che ha visto la sofferenza del popolo, che ha udito il lamento. E quando gli antichi rabbini commentano questa espressione, gli aggiungono alcune annotazioni. Allora, il testo ebraico è ancora più stringato e dice semplicemente: Dio guardò e conobbe. Dio guardò e conobbe. E gli antichi commentatori spiegano, è bello notare la sensibilità scritturistica della tradizione ebraica, che noi purtroppo abbiamo fin troppo perso e crediamo poi di interpretare il Vangelo così. Ma se noi potessimo respirare, come dire, il clima di questa sensibilità, noi scopriremmo il Vangelo in tutt'altro modo. Sentite: Dio guardò e conobbe. E alcuni spiegano: Dio previde che il suo popolo l'avrebbe rigettato, ma lo volle liberare per amore del suo nome. Ogni espressione non è di contenuto di verità, è di manifestazione di storia. Quindi è come se quel Dio guardò e conobbe, si rende conto, lui dice: ma devo liberare questo che poi dopo mi manda a quel paese? Sì, mi lascio mandare a quel paese perché il mio amore va al di là di questo. Poi, un'altra spiegazione. Dio vide la ribellione del suo popolo, ma vide anche che il suo popolo avrebbe proclamato: Dio è il mio Dio. E siamo al capitolo 15 dell'Esodo. Quindi Dio guardò e conobbe anche sotto questo risguardo. Dio vide che il popolo l'avrebbe tradito, ma vide anche che il popolo avrebbe detto poi: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e presteremo ascolto. Siamo al capitolo 24 dell'Esodo, versetto 7. Allorquando il popolo professa l'impegno incondizionato di obbedienza al suo Dio prima ancora di udire i comandamenti che avrebbe ricevuto. È l'immagine precisa dell'obbedienza religiosa. Tu aderisci a chi ti dà un comandamento prima ancora di riceverlo. Quindi quando tu lo ricevi, sei già dentro l'alleanza con colui che te lo dà, tu hai già accolto che lui è a tuo favore e tu sai che quel comandamento porterà la vita che tu desideri da lui. Ecco, questi passaggi, Dio guardò e conobbe, sono quelli che precedono il racconto della rivelazione di Dio a Mosè rispetto al roveto ardente. Allora, se voi collegate il grido di Gesù, convertitemi, a questi passi, voi vi accorgete che quel grido sale dalla profondità del mistero di Dio rivelato a Mosè. E che il salmo, cioè è il salmo di questa liturgia, no? Il salmo 103, modula in mille sfumature. Dio confessa, no, a Mosè: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Poi, un altro modo, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Allora, il dire da parte di Dio conosco le sue sofferenze significa cogliere tutta la partecipazione dell'amore di Dio per le sue creature, tutta la condiscendenza che lo muove nei confronti dell'uomo. E anche qui i sentimenti di Dio sono spiegati dagli antichi rabbini in un modo assolutamente singolare, perché trovate queste espressioni: io pure soffro come soffrono loro. Guardate che dire questo di Dio non è affatto scontato per la nostra psicologia, perché noi abbiamo l'idea che se Dio è Dio può togliere tutto il male, punto. A noi alla fine non ce ne interessa niente che Dio voglia bene a noi se ci dà il male. È così, no? Poi un altro modo, no? Dice: le loro pene mi riguardano. E aggiungono, vedo anche le pene che non dicono, ma che opprimono i loro cuori. Quante nostre pene non riusciamo neanche a esprimerle? Il poter intuire, Dio le conosce, Dio le sente. Ed è qui che quando Mosè chiede il nome a Dio, chi devo dire che mi manda? Quella risposta che da una parte è di una disarmante semplicità e dall'altra o è una stupidaggine oppure nasconde un mistero profondissimo. Io sono colui che sono. Non so cosa voi potete interpretare, ma con queste premesse il nome di Dio esprime ciò che di lui l'uomo può sperimentare quando lo invoca. Quando, dopo averlo invocato, ne coglie la vicinanza e la potenza di liberazione. Quando Dio rivela il nome a Mosè, gli ha già detto che deve andare a liberare. Gli dice che deve andare a liberare quando il testo della scrittura ha già detto che questo lo fa per condivisione delle sofferenze del popolo. Allora, l'espressione potrebbe essere intesa così: io sono colui che sarò, oppure io sono là come voi, io sono là con voi, come voi mi vedrete. io sono colui che tu vedrai quando, invocandomi, io ci sarò. Cioè il nome allude sempre all'azione di favore di Dio per noi. Chi io sia, voi lo saprete da quello che farò per voi. Allora, il nome di Dio non rinvia semplicemente al suo essere, ma al suo essere per noi. Dio non si può nominare in astratto. Allora, di qui capite anche perché il riferimento di fondo nella conversione non parte da noi a Dio, ma parte da Dio a noi, come si esprime in quell'uomo, in quel profeta che ce lo comunica. Cioè, per cogliere questo, noi dovremmo guardare colui che è stato trafitto. Per cogliere questo, noi dovremmo guardare l'umanità di Gesù. È lì dove noi scopriamo che Dio è dalla nostra parte. Che quello che ci chiede non è semplicemente in ragione di un meritare qualcosa dopo, ma di poter accedere a quella vita che il nostro cuore desidera. E se noi facciamo dei ragionamenti per fondare, diciamo così, la possibilità di guadagnare la vita, si guadagna in questo modo, in questo e in questo, noi non arriveremo mai. L'unico modo è quello di guardare a quel profeta, all'umanità di quel figlio di Dio che testimonia l'essere di Dio a nostro favore. Quando non ci sono più, diciamo, chiamiamolo resistenze, non ci sono più impedimenti ad accogliere la sua umanità, il nostro cuore accede alla conversione, perché pesca in questa esperienza del vedere Dio a nostro favore. Cioè pesca nella scoperta del nome di Dio per noi. Ed ecco perché, dopo aver detto io sono colui che sono, lui si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Perché per Abramo, per Isacco e per Giacobbe, Dio ha mostrato il suo essere a favore. Abramo l'ha sperimentato, Isacco l'ha sperimentato, Giacobbe l'ha sperimentato, gli altri che procedono da loro si inseriscono nella loro esperienza, tanto che il nome del popolo, Israele, comprende già il nome di Dio, Israel. E Dio, nel suo nome, non è mai Dio in sé, è Dio a favore di. In questo senso, quello che vi dicevo nei primi giorni, no? Secondo l'esperienza cristiana, Dio non è mai detto in generale, ma è detto padre di. Come è Dio di Abramo, è padre di Gesù. Perché in lui questa paternità risalta in tutto il suo essere a favore di. Allora, la rivelazione dell'Esodo connota il suo essere a favore nostro nel partecipare alle sofferenze. In Gesù, data la festa di oggi, questo è come assoluto. Difatti, lo splendore dell'amore compare non nel dono che Gesù fa a noi di qualcosa, pensate a chissà quale grande miracolo, ma nel fatto che lui subisce la morte per noi. E nel fatto che lui non solo non si allontana da noi, ma quando noi facciamo del male a lui, lui fa vedere la grandezza dell'amore suo. Allora, la morte di Gesù è quella che sancisce l'alleanza piena, sotto due aspetti, di Gesù con il Padre, perché lui è l'inviato del Padre. A volte no, nelle battute si dice, ma che padre è se no, lascia il figlio? Cioè, questo qui denota quanto noi siamo distanti quanto non so, una volta ricordo in una comunità terapeutica, chiamavano terapeutica, delle ragazze che erano proprio fuori, no? E volendo parlare con un sacerdote, dice, ma allora, la Madonna è la sposa di, tu hai sposato la Madonna, tutto così. Dal loro punto di vista era normale fare queste domande, per un'ora, una fila di domande. Poi mi sono stufato, basta. Mi ricordo che ho interrotto praticamente la conversazione perché l'angioletto mi ha suggerito, ero stufo, dopo un'ora di fuoco di fila di queste domande. Di ogni genere, ma sempre relativo a quelle cose. Avevano 14-15 anni queste ragazze, no? Ma cosa volete domandare voi che neanche sapete se sognate a colori o in bianco e nero? Ho detto una cosa così, loro non avevano mai notato, mi sono sistemato, loro hanno cominciato a pensare questo e mi hanno lasciato in pace. Il giorno dopo mi ricordo che avevo telefonato per salutare, loro hanno riconosciuto la voce, allora la sorella, no, che ha alzato la cornetta, a colori! E così ho sistemato la... Vabbè, questo per dire, no, che... Cioè, a livello istintivo noi diciamo tante di quelle fesserie, però denota come non sia mai scontato questa rivelazione. Allora, se noi non guardiamo veramente a Gesù e alla sua umanità, noi non entreremo mai in questa rivelazione. E non entrando lì, noi ci terremo le nostre ossessioni. Noi ci terremo, diciamo così, tutti quei, chiamiamoli pure, quei sensi di colpa, quelle oppressioni, che spesso i sensi di colpa che più ci opprimono non sono quelli, non riguardano le colpe che abbiamo fatto noi, riguardano quelle che gli altri hanno fatto su di noi. Spesso è così. Quindi, oltretutto, cornuto e marziato, come dicono, alla fine avviene così. Allora è inutile rivolgerci a noi per ottenere chissà che cosa. La conversione è sempre guardare a, per entrare in questo, percepisci, cerca di percepire, cerca di cogliere quello che è la manifestazione, no, dell'amore di Dio per noi, dell'essere di Dio a nostro favore. Io posso dire, a scoprire il nome di Dio per noi in Gesù. Ed è qui che, diciamo così, viene fuori quell'osservazione di Origene che vi ho già citato, no? Quando Origene, che nel libro di Giosuè, commenta questo nome di Dio, Dio di Abramo, Dio di Isacco, di Giacobbe, annota, magari venisse concessa anche a me l'eredità di Abramo, Isacco e Giacobbe e divenisse mio, il mio Dio, allo stesso modo che è diventato Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, in Cristo Gesù, Signore nostro, che è là, è tutto il cammino della fede, è tutto il contenuto della conversione. Allora, un suggerimento per rendere efficaci sia i nostri orecchi, ma soprattutto agli orecchi del cuore, le parole della scrittura, non leggetela, non leggetele, diciamo, in modo assoluto come suonano, ma provate a mettere quelle parole sulla bocca di qualche personaggio. Per esempio, se uno dicesse, no, Dio è la mia gioia, oppure Dio è la mia salvezza, se dette in astratto è una cosa vera, ma non è che arriva profondamente. Voi provate, per esempio, pensate all'episodio dell'adultera, no? Quando strattonata e portata davanti a Gesù, no? Se dopo il perdono che Gesù le dà, voi metteste in bocca a questa donna l'espressione Dio è il mio rifugio, Dio è la mia salvezza, voi notereste molte risonanze diverse. perché noi non cogliamo attraverso la mente, ma attraverso la partecipazione emotiva, non in modo sentimentale. Quindi non dobbiamo inventarci noi le situazioni, ma proprio attraverso le scritture. Se voi le stesse parole le mettete in bocca uno e all'altro, suonano in modo diverso. Allora, provate. Questo Salmo 103, che è un salmo proprio molto bello, ricco, mettetelo in bocca a Mosè, proprio come testimone di questa rivelazione di Dio, e le parole suonano diversamente. Lui può comprendere quello che Gesù dice di sé nelle parole di benedizione dei credenti quando lo riconoscono l'inviato: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore è colui che ha visto, vide e conobbe, è colui che conosce le nostre sofferenze, è colui che è intervenuto per, è colui che ha rivelato il nome, il suo nome a favore di noi, intervenendo. Mosè, che ha sentito questo, ha vissuto questo, se voi queste parole le mettete in bocca a lui e poi ascoltate, il salmo suona con risonanze assolutamente diverse. Quando noi proclamiamo la lode al Signore, se la unite all'espressione del salmo messa in bocca a Mosè in questo contesto, benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome, voi percepireste risonanze diverse. O quando diciamo, no? Lui perdona tutte le tue colpe, buono e pietoso è il Signore. Se noi applicassimo queste parole messe in bocca a Mosè al nostro cuore, come la rivelazione al nostro cuore del nome di Dio per noi, non sarebbe più una cosa sentimentale, una cosa bella da, come dire, da fare una preghiera, ma che se noi davvero fossimo oppressi o angosciati, la parola detta così in assoluto non arriva mai alle corde segrete del cuore. Ma se fosse abbinata in questo contesto, messo sulla bocca di Mosè, in quel contesto specifico, e noi stiamo ad ascoltare, può arrivare alle corde più segrete del cuore. Questo sarebbe anche uno dei suggerimenti che i padri hanno sempre sfruttato quando si dice che quando preghiamo i salmi, preghiamo con la Chiesa. Ma noi immaginiamo di pregare con la Chiesa, nel senso che, allora, il coro è grande, mi metto anch'io. Non è in questo modo. È in questo senso di esperienza, è in questo senso di rivelazione che occorre pregare con la Chiesa. E in questa liturgia della terza domenica del ciclo C c'è la preghiera dopo la comunione, no? Che dice: o Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria. Che noi immaginiamo sempre proiettato al futuro, no? Ma provate a leggerlo così. Quando, è come se fosse una preghiera, no? Che noi rivolgiamo a Dio. Quando ci attrai alla comunione con te e con i fratelli, vita vuol dire quello, e noi gustiamo il tuo perdono nella capacità di condividerlo con tutti, allora scopriamo la dolcezza del tuo nome, allora scopriamo chi tu sei per noi, allora portiamo frutti degni di conversione e tutta la nostra vita pesca in questa luce di conversione. Allora, per fare come una specie di sintesi, proprio alla scoperta del nome di Dio che si rivela in Gesù, ci rimanda il grido convertitevi, vuol dire quello. Se scatta questo, volete che poi dopo non cerchiamo di tradurre in pratica nel nostro agire quello che sarebbe il frutto di questo modo di sentire? Ma verrebbe assai più naturale, verrebbe assai più agevole, non in ragione di mi sforzo, lo faccio, sono deciso per un po'. Mi ricordo quando comincia la Quaresima, no? Le comunità, diciamo così, o le famiglie, no? Fervorose, non so se voi osservate, quando si vuole veramente, diciamo, mettere in pratica un fervore, tutti registrano che sono più nervosi. Appena c'è un inconveniente, boom! Mi ricordo una volta in un convento di un monastero di Clarisse, ero arrivato, mi pare proprio il martedì o no, forse il giovedì dopo il mercoledì delle ceneri, no? Sembrava tutto, no? Poi uno ha sbagliato a non so qualcosa nella liturgia, si è levato un coro, no, così, ma sei un po' arrabbiato, no? Oh, io ho lasciato. Alla sera ho detto, ma mi sembra una penitenza efficace quello di diventare aspre? Vi sembra che se voi fate una grande offerta di digiuno o di pratica spirituale e poi pagate con asprezza le vostre sorelle, vi sembra che possa essere una cosa gradita a Dio? Eppure istintivamente viene così. Mi ricordo una ragazza, no? Pianista, lei era proprio appassionata di piano, e per lei la Quaresima, il togliersi una cosa era non suonare il piano. Ma mi ha detto, padre, la prima settimana, se mi si avvicina uno, lo fulmino, non riesco a sopportare. Poi però, se voi accettate, perché è una reazione istintiva, non so, se voi volete far digiuno, avete sempre fame. Se non ci pensate, ma se volete, chi vuol fare la... Devo mangiare poco, devo dimagrire, voi donne. Non devo ingrassare nelle parti dove non si deve. Più voi fate la non devo, più vi viene fame. Se invece l'anima è, come dire, no, è riempita d'altro, facilmente fa la pratica. Scatta, no? Allora, anche il principio di conversione non deve essere legato a quello che dicevano, l'impegno e la responsabilità, ma deve poter pescare in questo contesto di... È come se il mondo interiore incomincia a risuonare, a diventare percettivo, diciamo pure come di una musica, no? Di un'armonia, di un contesto che non dipende da voi, è proprio concesso. Quando si pesca lì, le risorse si moltiplicano. Se invece noi le sfruttiamo imponendoci, si assottigliano. Cioè, più voi impiegate le risorse in una cosa piccola, meno la avrete per una cosa grande. Più voi pescate in una cosa grande, e le piccole vengono di conseguenza. Convertitevi! Questo sarebbe. Basta. No, ma per me vale quello che... Ricordo che mi hanno fatto una battuta proprio. In una diocesi di Francia, il vicario, era un uomo, vicario della diocesi, no? Magro proprio, un filo. Quando è morto, allora poi è cominciato a circolare la battuta, no? Lo pensavamo santo, invece era soltanto magro. Non si avvicina di più quello. E domani finirò, visto che devo... Allora, con il riferimento che la conversione si può vivere solo in compagnia del Signore risorto. Cosa vuol dire per noi che Gesù è risorto? Questa sarebbe la firma finale.